Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo iniziare a studiare il libro di Malachia. Malachia è un libro profetico, l'ultimo libro dell'Antico Testamento, ed è un libro in cui Dio riprende severamente il suo popolo, in modo molto pesante, e li riprende per i loro tanti peccati. Dio si rivolge al popolo tramite Malachia, un profeta, e rinfaccia loro i loro tanti peccati che avevano commesso contro Dio e mette in mostra quale era il loro cuore, perché dietro le azioni esterne c'era un cuore malvagio, un cuore peccaminoso. Israele aveva vari peccati contro Dio e si era allontanato da Dio, e per questo Dio li riprende e mette davanti ai loro occhi, volta dopo volta, ripetutamente, quali erano i loro peccati, quali erano i peccati di fondo e anche quali erano i peccati esterni, come questi peccati di fondo si manifestavano poi. Rende chiaro più volte la condizione del loro cuore. Malachia è un libro duro, duro contro Israele, ma anche duro contro di noi. Perché i peccati del popolo di Israele spesso, tristemente, sono i nostri peccati. Infatti, se siamo onesti, se guardiamo onestamente la nostra vita, vedremo che quello per cui Dio riprende il suo popolo è anche quello per cui Lui a volte riprende noi. Perciò, mentre guardiamo questo libro, guai a noi puntare il dito a Israele. Perché i loro peccati sono i nostri, e in quello che condanniamo loro, condanniamo noi stessi. Piuttosto, invito ciascuno, mentre guardiamo questo libro, invito ciascuno ad avere un cuore umile, a prendere l'iniziativa, il tempo, ad avere il cuore di guardare alla propria vita e vedere se quello per cui Dio accusa Israele non sono anche accuse valide per noi. E grazie a Dio, quando riconosciamo i nostri peccati, quando li confessiamo, quando ci umiliamo davanti a Dio, possiamo avere vero perdono e anche riprendere la via, vera restaurazione per mezzo di Gesù Cristo. Malachia è un libro duro, di dura riprensione contro Israele, ma se siamo più attenti, vedremo anche che è un libro pieno di amore. È un libro pieno di amore perché, seppure Dio parla contro il suo popolo e contro i loro peccati, dall'altro lato, proprio il fatto che Dio parla al suo popolo viene da un cuore pieno di amore da parte di Dio verso di loro. Dio riprende il suo popolo con un cuore pieno di amore. Infatti, all'inizio del libro, prima di parlare dei loro peccati, la prima cosa che menziona è proprio il suo amore per il suo popolo. Dio riafferma il suo amore per il suo popolo. Però, tristemente, se da un lato vediamo il cuore di Dio che riafferma il suo amore, dall'altro lato vediamo anche il popolo che ha un cuore duro e che è indurito contro Dio, come anche noi a volte abbiamo. Allora seguite mentre leggo da Malachia 1:1 e notate prima di tutto qual era il cuore di Dio per Israele. L'oracolo della parola dell'Eterno, rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice l'Eterno, ma voi dite, in che cosa ci hai amati? Allora, fratelli, pensiate, Dio, l'Eterno Dio, il creatore di ogni cosa, colui che è onnipotente, che è onnisciente, che è tre volte santo, Dio ha un cuore pieno di amore per il suo popolo. E questa è la prima cosa che dichiara. Dice, io vi ho amati. Dio amava Israele e Dio ama anche noi. Perché per mezzo di Cristo siamo parte del popolo di Dio. Dio ci ha fatti parte del suo popolo. L'amore di Dio è la base su cui tutta questa epistola è scritta. E infatti, se ci pensate, se Dio non avesse amato Israele, non avrebbe mandato Malachia a parlare loro del loro peccato, non li avrebbe chiamati a ravvedimento, li avrebbe solo giudicati e mandati al tormento eterno, tutti. Eppure, vediamo il cuore meraviglioso di Dio, pieno di amore per Israele, per un popolo ribelle. E Dio ha lo stesso cuore anche verso di noi. L'amore di Dio è un amore che non dipende dall'oggetto dell'amore. Cioè, non dipende. L'amore che Dio aveva verso Israele non dipendeva da qualcosa che era nel popolo di Israele. Infatti, loro non avevano fatto niente per meritare l'amore di Dio. Dio ha scelto di amarli profondamente. E anche noi non abbiamo fatto nulla per meritare l'amore di Dio. L'amore che Dio ha verso di noi è una scelta sua. Seguite mentre leggo di nuovo nel versetto 1 e notate cosa aveva fatto Israele per meritare l'amore di Dio. L'oracolo della parola dell'Eterno, rivolta a Israele per mezzo di Malachia. Io vi ho amati, dice l'Eterno, ma voi dite, in che cosa ci hai amati? Esaù non era forse fratello di Giacobbe? Dice l'Eterno. Tuttavia io ho amato Giacobbe e ho odiato Esaù. Ho fatto dei suoi monti una desolazione e ho dato la sua eredità agli sciacalli del deserto. Anche se Edom dicesse, noi siamo abbattuti, ma torneremo a ricostruire i luoghi desolati. Così, dice l'Eterno degli eserciti, essi ricostruiranno, ma io demolirò, e saranno chiamati il territorio dell'iniquità e il popolo contro il quale l'Eterno sarà per sempre indignato. I vostri occhi vedranno, e voi direte, l'Eterno è magnificato oltre i confini di Israele. L'amore di Dio per Israele era una sua scelta. Dio aveva scelto di amare il suo popolo, non in base a qualcosa che era in loro, ma solo per una scelta sua, una scelta tutta da parte di Dio. Loro non avevano fatto niente per meritarlo, anzi, avevano fatto tanto per non meritare l'amore di Dio, con tutti i loro peccati contro Dio, come anche noi. E qui vediamo il cuore di Dio per noi. Dio ci ama con un amore puro, un amore perfetto, un amore profondo, un amore totalmente incondizionato, un amore che sulla terra, a parte Cristo, non è mai esistito, perché il nostro amore umano è sempre mancante, è sempre debole. Però spesso l'amore di Dio si manifesta in un modo che non è quello che noi intendiamo come amore. Cioè, a volte abbiamo un concetto falso di amore, un concetto che non è il vero amore, e per questo facciamo fatica a vedere l'amore di Dio. Malachia è un libro pieno dell'amore di Dio, ma a prima vista non sembrerebbe per niente. Infatti è un libro in cui Dio rinfaccia volta dopo volta il peccato al suo popolo. Ma questo fa parte del vero amore. L'amore di Dio per noi, che siamo il suo popolo, lo spinge a rinfacciarci i nostri peccati, a mostrarceli chiaramente, perché solo così possiamo vederli, confessarli, ritornare in comunione con Lui. Solo così possiamo tornare ad avere un rapporto stretto con Dio, che è quello che soddisfa il nostro cuore, che ci dà vera pace e vera gioia. È l'unica via per essere riconciliati con Dio, è se veramente riconosciamo di cuore i nostri peccati e poi li confessiamo. A volte però siamo duri e non vogliamo vedere i nostri peccati, non vogliamo umiliarci. Vogliamo vederci bene, vogliamo vederci bravi, vogliamo vederci dei buoni credenti. E allora a quel punto Dio, con tanto amore, ci mostra i nostri peccati chiaramente, senza scuse, in modo che non possiamo scusarci, ci mostra quello che c'è nel profondo del nostro cuore, in modo che non possiamo più autoingannarci. E così, vedendo i nostri peccati, possiamo umiliarci e ritornare a Dio per avere il perdono. Allora, guardando questo libro, può sembrare un libro molto duro, ma non è un libro duro. Piuttosto è una manifestazione chiara, meravigliosa, dell'amore di Dio per il suo popolo. E grazie a Dio per questo. Notiamo anche in questi primi versetti che il popolo dubitava l'amore di Dio, nonostante quello che Dio aveva fatto per loro da secoli. E questo è il primo peccato che Dio dichiara contro di loro. Allora, avendo stabilito questa base, che Dio sta parlando dal suo cuore pieno di amore per il suo popolo, vediamo quali erano i peccati di Israele. Perché Dio riprende Israele? E poi esaminiamo le nostre vite per vedere se non è che anche noi abbiamo gli stessi peccati. Seguite mentre leggo dal versetto 6. Un figlio onora il padre e un servo il suo signore. Se dunque io sono padre, dov'è il mio onore? E se sono signore, dov'è il timore di me? Dice l'Eterno degli eserciti, a voi sacerdoti, che disprezzate il mio nome, eppure dite, in che cosa abbiamo disprezzato il tuo nome? Dio è padre e signore per i suoi figli, e perciò l'onore e il timore gli sono dovuti. La radice dei peccati di Israele era proprio la mancanza di onore e la mancanza di timore di Dio. Onorare Dio significa riconoscere chi è Dio, riconoscere i suoi attributi e poi stimarlo per chi è, per quello che fa, e considerare Dio degno di onore. Avere timore di Dio, invece, significa vivere costantemente come stile di vita, essendo coscienti che Dio è presente e Dio ci vede e Dio è santo. E il timore di Dio ci spinge a vivere una vita di santità, non volendo offendere Dio in alcun modo con la nostra vita. Avere timore di Dio significa proprio non voler fare alcuna cosa che potrebbe offendere Dio in qualche modo. La mancanza dell'onore verso Dio e la mancanza del timore di Dio era la radice che stava sotto ai peccati di Israele e spesso è anche la radice dei nostri peccati. Poi notate il cuore del popolo. Rileggo dal versetto 6. Un figlio onora il padre e un servo il suo signore. Se dunque io sono padre, dov'è il mio onore? E se sono signore, dov'è il timore di me? Dice l'Eterno degli eserciti, a voi sacerdoti, che disprezzate il mio nome, eppure dite, in che cosa abbiamo disprezzato il tuo nome? Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, eppure dite, in che cosa ti abbiamo contaminato? Avete notato il loro cuore? Quando Dio parla loro dei loro peccati, glieli mette davanti, come hanno reagito? La loro domanda, quando dicono, in che cosa abbiamo disprezzato il tuo nome? Allora, era una vera domanda? Volevano veramente capire dove era il loro peccato? Come hanno peccato? No, non era una vera domanda. Piuttosto volevano vedersi bene. Volevano vedersi come bravi credenti. Volevano vedersi a posto davanti a Dio. E dicendo questo, facendo questa domanda, stavano implicando che quello che Dio stava dicendo non era vero. Ma loro non erano a posto davanti a Dio, avevano grandi peccati contro Dio. E andando avanti, Dio menziona esempi pratici di quali erano i loro peccati, in che modo non stavano onorando e avendo timore di Dio. Allora, leggere dei loro peccati non ci giova nulla, se non è che guardiamo anche le nostre vite, i nostri cuori, per vedere se anche noi abbiamo gli stessi peccati. Allora seguite mentre leggo dal versetto 7. Voi offrite sul mio altare cibo contaminato, eppure dite, in che cosa ti abbiamo contaminato? Quando dite, la mensa dell'Eterno è spregevole. Quando offrite in sacrificio un animale cieco, non è male? Quando offrite un animale zoppo o malato, non è male? Presentalo dunque al tuo governatore. Sarà soddisfatto di te? Ti accetterà con favore? Dice l'Eterno degli eserciti. C'erano due peccati che il popolo stava commettendo. Il primo, quello più visibile, è che stavano offrendo a Dio del cibo contaminato. Si tratta dei loro sacrifici a Dio. Cioè, invece di dare a Dio il meglio, animali sani, offrivano a Dio lo scarto. Offrivano a Dio quello che non avrebbero offerto a un governatore, a un uomo. Ma un governatore che è un uomo, che ha potere illimitato e che non ha gloria in sé, lui non avrebbe accettato un animale zoppo o un animale malato. Allora quanto di più Dio, che è potente al di sopra di ogni cosa, che ha gloria sua, che è glorioso, quanto di più lui non accetterebbe un'offerta così? Stavano dando a Dio lo scarto. Stavano dando a Dio e servendolo con il minimo o meno del minimo. Non avevano onore per Dio e non avevano timore di Dio. A quel peccato visibile hanno aggiunto un altro peccato, ancora peggio, del peccato di disprezzare Dio. Dicevano, la mensa dell'Eterno è spregevole. Erano loro la causa per cui la mensa dell'Eterno era spregevole. Erano loro che stavano offrendo animali contaminati. Ma poi incolpavano Dio per quello. Israele stava peccando gravemente contro Dio. Però, attenzione, non puntiamo il dito troppo presto contro di loro. E tu? Stai dando a Dio il meglio? Pensiamo a questo. Noi non offriamo animali in un tempio terreno, però come credenti, come figli di Dio, siamo chiamati a offrire la nostra vita come sacrificio a Dio. Allora pensate a Paolo. L'Apostolo Paolo è un esempio per noi in questo. In Filippesi 1,21 dice, per me infatti il vivere è Cristo e il morire guadagno. E in 1 Corinzi 10,31, lo conosciamo, ci spiega come dobbiamo vivere e dice, sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Allora, fratelli, anche se non offriamo sacrifici di animali, siamo chiamati a vivere per la gloria di Dio con tutta la nostra vita e vivere per il regno di Dio in ogni cosa. Dio dà a ciascuno di noi dei talenti, ci dà soldi, ci dà capacità, ci dà beni materiali, ma soprattutto Dio ci dà tempo. Ognuno di noi ha tempo. Gli israeliti peccavano perché tenevano per sé il meglio e davano a Dio lo scarto, le briciole che rimanevano, quello che neanche loro volevano. E alla fine pensavano prima a loro stessi, pensavano alle loro famiglie e poi davano a Dio quello che restava. Ma ti faccio una domanda, e tu? Cosa dai a Dio? Dai a Dio il meglio che hai? Dai prima a Dio e poi lasci che sia Lui a benedirti? Oppure cerchi di autobenedirti e poi dai a Dio quello che resta? Sei pronto a dare a Dio per primo, per fede, dei tuoi soldi, delle tue capacità, del tuo tempo? Israele non aveva a cuore il regno di Dio. Infatti, più avanti vedremo che servivano Dio per dovere, per formalità, ma il cuore non era lì. E tu hai a cuore il regno di Dio? Dai prima a Dio e poi lasci che sia Lui a benedirti? Vuoi dal profondo del cuore che il regno di Dio avanzi? È una passione tua? Oppure ti interessa di più magari non grandi cose, non grandi cose mondane, ma avere una vita tranquilla, pochi problemi? Cosa ti interessa di più? Israele ha scelto la via di dare a Dio lo scarto, effettivamente cercando di autobenedirsi, ma solo Dio può benedire. Era tutto un inganno. Questo loro peccato, che prometteva belle cose, grandi cose, non ha portato loro niente di buono, anzi, li ha portati ad avere Dio contro di loro. Nel riprenderli poi, Dio aggiunge un altro dettaglio del loro peccato. Seguite mentre leggo dal versetto 9. Ora dunque, implorate il favore di Dio, perché abbia misericordia di noi. Sono le vostre mani che hanno fatto ciò. Vi accetterà forse con favore? Dice l'Eterno degli eserciti. O ci fosse almeno qualcuno tra di voi che chiudesse le porte, allora non accendereste in vano il fuoco sul mio altare? Io non prendo alcun piacere in voi, dice l'Eterno degli eserciti, né gradisco alcuna offerta dalle vostre mani. Questo è un parlare duro, ma è la verità? È la verità? Dio sta mettendo davanti a loro il loro peccato. Ed era grave, ed è spaventoso sentire quello che Dio dice. Notate nel versetto 9 che dice: ora dunque implorate il favore di Dio perché abbia misericordia di noi. Avere il favore di Dio è fondamentale nella vita. Se non hai il favore di Dio, se non hai il favore di Dio nella tua vita, la vita non produce cose buone. E non hai una vita benedetta, per niente. Però, quando pecchiamo, non possiamo solo implorare il favore di Dio. Non funziona così. Non possiamo solo chiedere a Dio di benedirci e rimanere nel nostro peccato. Solo implorare Dio non basta. Bisogna vedere il peccato a fondo. Bisogna umiliarsi a confessarlo e poi ricevere il perdono. E così possiamo tornare ad avere il favore di Dio. E anche in questo, fratelli, vediamo l'amore e la misericordia di Dio. Dio parla al suo popolo, fa appello al cuore del popolo, in modo che loro possano vedere i loro peccati e ravvedersi, umiliarsi davanti a Lui, per tornare ad avere il favore di Dio su di loro. Dio ha misericordia e non lascia i suoi nel peccato. Grazie a Dio per questo. Nei versetti che abbiamo appena letto, Dio rinfaccia a loro il loro peccato, che che le loro offerte non gli erano gradite, non erano offerte gradite a Dio. Stavano offrendo a Dio offerte contaminate, offerte che erano lo scarto, e lo facevano per dovere, lo facevano senza cuore. Ed era così grave agli occhi di Dio che Lui stesso dice che sarebbe stato meglio non offrire niente, chiudere le porte del Tempio e basta. Quello che si fa per Dio in modo formale, fatto per dovere, fatto per la bella figura, è schifoso agli occhi di Dio. Non ha alcun valore. Dio non lo gradisce. Fratelli, Dio non vuole offerte vuote, non vuole riti, vuole il nostro cuore. Vuole che siamo rivolti a Lui, vuole che amiamo Lui, vuole che il nostro cuore desideri onorarlo e stare in comunione con Lui. E se abbiamo questo cuore, se abbiamo un cuore rivolto a Dio, allora le nostre offerte a Dio non saranno un dovere, saranno una gioia. Soddisferanno il nostro cuore, saranno un privilegio, le vedremo come un privilegio, perché lo sono. quando viviamo la vita cristiana come formalità, come un dovere, con poco o niente di cuore, non è gradevole a Dio. Dio non prende piacere in noi. Possiamo anche fare le cosiddette grandi opere per il Signore, ma se non c'è il cuore è tutto sprecato, è tutto inutile. Non valgono niente. Infatti pensate, qual è il più grande comandamento? Gesù stesso ce lo spiega in Matteo 22 e dice: e uno di loro, dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova dicendo: maestro, qual è il più grande comandamento della legge? E Gesù gli disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo e il grande comandamento. Amare Dio è il più grande comandamento. Ma amare Dio non vuol dire seguire fedelmente una religione, perché i pagani fanno così. Il vero amore per Dio è amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la forza, riconoscendo chi è Dio per noi e quello che ha fatto per noi. Se tu sei un vero figlio di Dio, se Dio ti ha salvato dalle tenebre, se ti ha portato nella sua luce come parte del popolo di Dio, se tu veramente riconosci di cuore quello che Dio ha fatto per te, allora dovresti avere questo cuore verso Dio. Ma tristemente gli israeliti, come anche noi a volte, avevano perso quel cuore. Continuavano a fare i sacrifici che Dio aveva comandato, ma il cuore non era lì. Non li offrivano di cuore, era per dovere. E le loro offerte non erano gradite a Dio, erano abominevoli a Dio. Al punto che lui dice era meglio se avessero chiuso il Tempio. Dio va avanti e continua a mostrare altri aspetti. E leggo dal versetto 11. Poiché dal sol levante fino al ponente sarà grande il mio nome fra le nazioni, e in ogni luogo sarà offerto incenso al mio nome e un'oblazione pura, perché il mio nome sarà grande fra le nazioni, dice l'Eterno degli eserciti. Ma voi lo profanate quando dite: la mensa dell'Eterno è contaminata e il suo frutto, cioè il suo cibo, è spregevole. Voi dite pure: ah, che fatica! E la trattate con disprezzo, dice l'Eterno degli eserciti. Così voi portate animali rubati, zoppi e malati. Questa è l'offerta che portate. Potrei io gradirla dalle vostre mani, dice l'Eterno. Maledetto il fraudolento, che ha nel suo gregge un maschio e fa un voto, ma sacrifica all'Eterno un animale difettoso. Poiché io sono un re grande, dice l'Eterno degli eserciti, e il mio nome è tremendo fra le nazioni. Loro vedevano il servizio a Dio come un peso, come una fatica, qualcosa di pesante che dovevano fare perché bisogna farlo. Ma era così? Era veramente un peso? Era veramente qualcosa di pesante che Dio aveva dato loro per schiacciarli? No, non era un comandamento pesante. Ma allora pensiamo a noi. Hai mai visto i comandamenti di Dio come pesanti? Ti sono mai sembrati gravosi? Israele offriva sacrifici di animali. Noi siamo chiamati a offrire le nostre vite, a presentare noi stessi come sacrifici viventi per Dio, mettendo da parte le nostre cose per vivere per Lui e per il Suo regno, giorno per giorno. Allora questo non vuol dire andare a vivere in un monastero, piuttosto vuol dire vivere la vita cristiana avendo come traguardo che il nome di Dio sia glorificato, che il Suo regno avanzi, che si espanda. Che chi non conosce Cristo lo possa conoscere, che chi è in Cristo sia edificato. dovremmo avere quel cuore, di vivere per la gloria di Dio in ogni cosa, in ogni campo della vita. Dio ci ha comprati a caro prezzo, ci ha strappati dalle tenebre dove eravamo. Non apparteniamo più a noi stessi. Eravamo schiavi del peccato, adesso siamo schiavi di Cristo. Non siamo liberi nel senso che intendiamo noi umanamente, sbagliando, di libertà. Siamo schiavi di Cristo e perciò dobbiamo vivere come schiavi di Cristo. Ma la schiavitù di Cristo non è una schiavitù pesante. Al contrario, è l'unica vera libertà. È l'unica vera libertà. È l'unica via che porta alla gioia, che porta alla pace, che porta alla soddisfazione del nostro cuore, quello che ciascuno di noi desidera. E Dio ci ha dato i Suoi comandamenti per mostrarci la via in cui camminare. E non sono gravosi. Dio non ci dà comandamenti pesanti per schiacciarci. Però i comandamenti di Dio diventano gravosi quando invece di guardare a Dio guardiamo ai comandamenti. E questo succede quando ci concentriamo solo sui comandamenti e non su Dio stesso, e anche quando il nostro cuore è lontano da Dio e quando i nostri desideri non sono allineati a quello che Dio ha in mente per noi. Se tu vivi cercando di ubbidire a Dio in tutto, cercando la tua giustizia nella tua obbedienza, i comandamenti di Dio ti schiacceranno. L'unico modo per vivere in santità davanti a Dio, ubbidendo i Suoi comandamenti, è se teniamo gli occhi su di Lui, è se focalizziamo lo sguardo su Dio, se pensiamo al Suo cuore per noi e se teniamo in mente quello che Lui ha fatto per noi. Allora non vedremo più l'ubbidire come una pratica o qualcosa di pesante, ma come un privilegio, come una gioia, perché è la via della vera gioia in Cristo. Per il momento ci fermiamo qua, avendo visto il primo capitolo di Malachia. E già in questo primo capitolo abbiamo toccato vari punti, vari aspetti della vita che riguardavano il popolo di Israele, ma che riguardano noi. E ci sono già abbastanza punti, aspetti per ciascuno di noi, per prendere tempo e valutare le nostre vite, a partire dall'onore e il timore di Dio. Stai dando a Dio con la tua vita l'onore e il timore che gli è dovuto. E poi stai servendo Dio con il meglio che hai. Dio ti dà talenti, che siano soldi, che siano capacità, beni materiali, tempo. Cosa ne fai? Cosa dai a Dio? Dai il meglio o dai quello che resta dopo che hai speso per te? E poi, l'ultimo punto, stai servendo Dio di cuore, vedendolo come una gioia, o stai servendo Dio per dovere? O prego che ciascuno di noi valuti la propria vita. Abbiamo bisogno di fermarci a valutare le nostre vite, per vedere se anche noi stiamo peccando come il popolo di Israele. E se tu vedi che c'è peccato nel tuo cuore, non lasciarlo lì. Corri a Dio, umiliati, confessa il tuo peccato, perché presso Dio c'è perdono e c'è vera purificazione per ogni peccato per mezzo di Cristo. E in Cristo poi abbiamo anche la forza per poter riprendere il cammino. Ma in tutto questo non dimentichiamoci di vedere il cuore di Dio. Non dimentichiamo di vedere il Suo amore per noi. Perché sì, Lui ci parla del nostro peccato. E quando ci ostiniamo, ci parla duramente del nostro peccato, come faceva con Israele. Ma il fatto stesso che Lui ci mostra i nostri peccati è una grazia, è il Suo amore per noi. Perché Dio vuole che siamo purificati, vuole che siamo santificati, vuole che abbiamo la gioia e la pace di avere comunione con Lui nel camminando in santità. E grazie a Dio per il cuore che ha per noi. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti, Padre, proprio per questo, proprio per il tuo cuore che hai verso di noi. Se pensiamo, Padre, al popolo di Israele, rispecchia come siamo noi. Quante volte, Padre, hai mostrato i loro peccati e poi ci sono ricaduti. Quante volte hai mostrato i loro peccati e si sono induriti invece di umiliarsi. E anche noi, Padre, abbiamo fatto la stessa cosa, più e più volte. E se tu non avessi amore e misericordia verso di noi, Padre, dovresti solo scacciarci lontani da te. E invece continui ad avere amore, continui ad avere grazia verso di noi. Continui a parlarci, Padre, e ci hai parlato oggi, tramite la tua parola. Padre, voglio pregarti per ciascuno di noi, che possiamo esaminare le nostre vite, Padre, con occhi onesti e con umiltà, per vedere se ci sono gli stessi peccati anche in noi. E se ci sono, Padre, voglio ringraziarti, Padre, perché abbiamo Cristo, il perdono per mezzo di Cristo, perdono pieno e completo, per mezzo di quel sacrificio che Lui ha fatto per noi. Padre, grazie che ci hai salvati dalle tenebre, ci hai portati nel Tuo regno, Padre. Aiutaci a vivere come figli Tuoi, in santità, in un modo che onora Te, Padre, e che dà gloria al Tuo nome, perché Tu ne sei degno. Questo Ti chiediamo, Padre, Ti ringraziamo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.